Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.
Cari amici, ben trovati da Alessandra Petitta ad un nuovo appuntamento di Parliamo di Dio, l'ultimo appuntamento del 2012. Quest'oggi, per parlare di fede, per parlare di Dio, abbiamo invitato Padre Sebastian Warakala, il successore spirituale di Madre Teresa di Calcutta. Indiano di nascita, ma residente in Italia da oltre 35 anni, e assieme ad altri missionari gestisce Casa Serena a Roma, un centro di accoglienza per i poveri, per persone bisognose e senza fissa dimora. Padre Sebastian, lei oggi è il superiore generale dei missionari della Carità Contemplativi,
sì.
Un ordine fondato nel 1979 proprio da lei assieme a Madre Teresa di Calcutta. La sua storia però inizia qualche anno prima.
Molto.
In Kerala.
Sì.
Che è un piccolo stato dell'India, giusto?
Sì, sì.
Dove c'è anche una nutrita, diciamo, popolazione di religione cattolica.
Sì, sì. E abbiamo, penso, se non mi sbaglio, che abbiamo 25% dei cattolici a Kerala, perché dice che 22 milioni di cattolici in India, totale, ma una buona parte vengono dallo stato di Kerala.
Quindi una piccola perla, sì, di cattolicesimo.
Cattolicesimo iniziato per noi, secondo la nostra tradizione, dal primo apostolo San Tommaso, che è venuto in India a Kerala specialmente l'anno 52. Allora, da questo quel tempo che è iniziato il cattolicesimo in India e specialmente a Kerala, dove io sono stato battezzato cinque giorni dopo la mia nascita, che è una chiesa fondata nel 105. Allora, alcuni anni fa, 7 anni fa, loro hanno fatto 1900 anni dell'esistenza di quella chiesa. Allora immagina che il cattolicesimo che risale col tempo, diciamo, dal primo secolo quasi, che noi crediamo questo, che noi diciamo l'eredità nostra che è da San Tommaso. Questo. Cresciuto in una famiglia molto cristiana, molto cattolica. Allora io ho avuto l'insegnamento, anche le preghiere, tutto. Adesso ricordo come il mio fratello più... Noi abbiamo una tradizione, almeno avevamo una tradizione allora, che è il più grande che insegna le preghiere più piccoli. Che allora ricordo che mio fratello più grande che mi insegnava le preghiere, per esempio Padre Nostro, Ave Maria, queste preghiere semplici che ognuno deve pregare. Dopo, come abbiamo ogni sera, anche adesso, casa nostra che c'è il rosario ogni sera, pomeriggio, la sera, dopo, diciamo, finito i lavori, eccetera, e dopo la lettura della Bibbia, rosario, meditato, i canti, tutte queste cose ancora ci sono. Allora, la nostra formazione, prima formazione che io ho avuto nella mia famiglia, l'esempio che mi hanno dato i miei genitori e i miei fratelli e sorelle, che mi ha aiutato tanto e continua di aiutare.
Quindi chi le ha parlato per la prima volta di Dio?
È la mamma mia, perché ancora ricordo, perché lei mi raccontava quello che ricordo adesso. Io ho cresciuto veramente primi anni che è stato nelle mani della mia nonna, la madre della mia madre, che lei aveva sempre rosario in mano. Quando avevo 3 anni e mezza, io ho caduto il rosario dalle mani della mia nonna per terra, io ho preso e dato a lei non accettava più. Allora io ho cominciato a piangere perché lei era già morta. Allora, quell'esperienza che è rimasto, prima esperienza, perché allora mia nonna che mi ha insegnato tante preghiere, tante cose, tante racconti. Quando ho iniziato con la mia madre, raccontava, diciamo, 4-5 anni di tempo, dei martiri, specialmente mio nome è Sebastiano, Sebastian. Mm-hmm. Allora parlava del martire Sebastiano, come lui è stato torturato a Roma, eccetera. Io mai immaginavo che veniva qui. Allora, cresciuto in quel modo, diciamo, il desiderio in me, seminato dalla mia madre, come una vita più, un cammino più da vicino con Gesù, che lei ha anche avuto quell'esperienza. È così.
E lei ricorda qual è stata la prima volta che lei ha parlato di Dio a qualcuno?
Perché la prima volta che con i miei, diciamo, amici, compagni, perché quando andavamo alla scuola noi pregavamo anche coi tempi nostri, perché non è come oggi, penso. Comunque noi pregavamo il rosario, le preghiere semplici, i canti, perché come la vita era, perché noi siamo, in parte nostra c'è la parrocchia e c'è una... e catechismo, tutto quanto molto organizzato. Uh-huh. Dal rito orientale, io vengo dal rito orientale, allora che abbiamo tutte queste cose, studiamo, impariamo. Così noi certe volte abbiamo le materie che ci danno di approfondire, anche perché noi siamo stati insegnati come deve essere un missionario. Allora la vita dei santi, come Santa Teresina, che come lei pregando, noi avevamo un programma quando ero giovane, e salvare le anime, salvare le anime, programma, seguendo le orme di Santa Teresina, facendo i fioretti, piccole cose di ogni giorno con grande amore. Ci hanno insegnato da casa, anche dalla scuola, tutte queste cose, la catechismo, eccetera, come noi non dobbiamo, buttare via le occasioni che ci presentano, cose ordinarie, fare con amore straordinario. Allora già abbiamo avuto la prima formazione della religione, della fede, in famiglia stessa e in parrocchia nostra e scuola. Con tutto un ambiente, diciamo, almeno per me, dire, per me è stato un ambiente religioso.
Diceva cose ordinarie con amore straordinario. Questo è uno degli insegnamenti di Madre Teresa che lei ha appena ricordato. Ascoltiamo adesso un pensiero, appunto un ricordo di Madre Teresa proprio sulla missione ai poveri, sulla forza dell'amore donato senza riserve ai più umili, ai più bisognosi. Dalla voce di Laura De Luca.
A Melbourne le suore raccolsero un povero alcolizzato dalla strada. Era senza nome, senza lavoro, senza niente, un vero relitto della società. Quando dopo diversi giorni si sentì ristabilito, quest'uomo andò dalla sorella e le disse: «Adesso sto bene, ritorno a casa, non berrò mai più. Mi sono reso conto che Dio mi ama». Tornò a casa sua, da sua moglie e dai suoi figli. Tornò a lavorare. Dopo un mese si presentò con il primo salario e lo diede a una nostra suora dicendo: «Si serva di questo denaro per mostrare l'amore di Dio ad altri, come ha fatto con me».
E questo era un ricordo che Madre Teresa ci ha lasciato. Noi oggi parliamo di Dio con Padre Sebastian Warahala, che ha lavorato per tanti anni a stretto contatto con lei. Lei viene dalla spiritualità, sì, dal mondo, sì, di Madre Teresa di Calcutta. Ecco, sì. Cosa vuol dire annunciare Dio in situazioni di grande sofferenza? Perché, sì, a volte le persone, quando sono nella sofferenza, nella malattia, nella povertà, hanno bisogno di cose pratiche,
sì,
no?
Sì, sì, sì.
Però poi magari subito dopo ti chiedono, sì, sì, di parlare, no, di Dio. Cosa vuol dire annunciare Dio in situazioni di grande,
sì,
sofferenza?
Infatti questo non è così facile, così semplice. Secondo me la nostra fede, che come manifesta la nostra fede, anche certe volte presenza? La presenza, io non credo che la presenza nostra è la presenza semplicemente umana. La presenza nostra, perché noi siamo uniti con Gesù. Perché questo che anche Madre Teresa mi ha insegnato, anche abbiamo trovato, che Gesù ha detto, io non posso andare da solo, tu mi porti. Gesù ha detto a Madre Teresa, io non posso andare da solo ai malati, ai poveri, tu mi porti. Allora ogni volta che noi andiamo a un malato, a un povero, a qualsiasi posto, non siamo, diciamo, soli. Gesù sta con noi. Io sarò con voi. Gesù ha anche promesso questo. Ma dovunque noi ci andiamo, Gesù viene con noi. Allora, io penso che non tante parole, certo, molte volte parole no, infatti, perché la credibilità viene dalle azioni. Infatti per Madre Teresa che è stata quella, non è che certe volte anche parola, ma parola che veniva dal cuore suo. Allora c'era una credibilità per la presenza di Madre Teresa. Io ho visto le persone che piangevano. Può essere un povero o può essere un presidente. Io ho visto con Madre Teresa, io sono stato tutti i posti con tutte le persone. Dal Papa, dai presidenti, tutte le persone. Allora, visto tutte le parti, la presenza sua era unica. Non era, lei diceva, non era più sua presenza, era presenza di Gesù attraverso di lei. Come lampada accesa, senza corrente, la lampada è inutile. Lei diceva, io sono la matita di Dio, ma anche la lampada, perché noi adesso c'è luce qua, c'è corrente, se manca la corrente cosa c'è? Niente. Allora la corrente è che è la forza che viene da Dio. Noi siamo strumenti di Dio. Allora un malato, quando andiamo, io penso che il Signore illuminerà con la presenza sua di dire le parole giuste, una preghiera. Secondo anche, io vedo anche la differenza quando vado all'ospedale dove ci sono malati di tumore, di terminali, dove stanno loro, per esempio, chi non ha fede e chi ha fede. C'è una enorme differenza. Con chi ha fede in qualche modo può aiutare, diciamo, accettare, eccetera. Chi non ha fede è difficile. Anche il fratello di Madre Teresa, che io sono stato padre spirituale per un anno e mezzo prima di morire, morto di un tumore, 72 anni, lui mi chiedeva sempre, perché io devo soffrire così tanto? Perché io devo soffrire così tanto? E io ho detto, tua sorella è una santa, considerata una santa. Quando lei sta in cielo, tu stai così lontano, offri questa sofferenza. Allora così, ridendo, abbiamo parlato, che scherzavo un po'. Comunque la sofferenza rimane sempre un mistero. Cioè, un mistero è che non troveremo la risposta adeguata, perché come? Solo la risposta, come mai un Dio ha anche sofferto per noi sulla croce, persino come mai il Signore adesso, questi giorni che noi siamo festivi, Natale appena abbiamo finito, Capodanno che è anche una festa grande, festa della Madonna, anche la Madonna ha sofferto tanto, non solo che ha sofferto, diciamo, all'inizio, ma anche essere sotto la croce, vedere che il suo figlio che moriva come un malfattore in mezzo ai due ladroni, che è una sofferenza enorme. Chi consolava la Madonna là? Chi consolava? Non è la fede che lei ha avuta, che questo figlio che sta soffrendo e la mia sofferenza, unendo con la sofferenza di Gesù, diventa una sofferenza redentiva. Ecco, la sofferenza nostra può trasformare. Salvi vici doloris, che è Giovanni Paolo II che ha scritto l'esortazione apostolica, salvi vici doloris, numero 26, dice la sofferenza una vocazione. Anche Giovanni Paolo II, beato Giovanni Paolo II, ci ha insegnato questo. E lui ha detto, lui ha con la sua vita che ha insegnato che la vocazione non solo di essere un papa, ma anche soffrire per la Chiesa, così redimere la Chiesa. Noi tutti siamo corredentori quando, non solo con le parole, ma più con i fatti e soprattutto con la sofferenza.
E l'importanza di una testimonianza fatta di gesti, di fatti e non solo di parole ce la ricorda in un altro pensiero Madre Teresa di Calcutta dalla voce di Laura De Luca. Ascoltiamo.
Un signore che occupa un'alta posizione sociale in Brasile mi scrisse che aveva completamente perduto la fede in Dio e negli uomini. Voleva rinunciare alla sua posizione e dare l'addio a tutto suicidandosi. Passando però davanti a un negozio, i suoi occhi si fermarono su un televisore che stava trasmettendo una scena ripresa nella nostra casa dei moribondi. Vide le suore occuparsi dei malati e appunto dei moribondi. Dopo aver visto questa scena, mi scrisse, per la prima volta dopo molti anni si era inginocchiato e aveva pregato. Aveva deciso di tornare a Dio e di aver fede nell'umanità, perché aveva visto che Dio ama ancora il mondo.
Padre Sebastian, per nutrire, per alimentare la fede, bisogna essere testimoni credibili della parola del Signore. Infatti il Santo Padre insiste proprio sul fatto che parlare di Dio vuol dire testimoniarlo, no? Lei come vive sulla sua pelle questa cosa?
Io penso che la nostra vita è un po' radicale. Come missionari della carità contemplativi radicali, cerchiamo di vivere più semplice possibile. Allora, la vita stessa, con la radicalità, non applicare con i nostri poveri, dare più per loro, più conforto per loro, conforto più per loro che per noi, dare cose più buone a loro che a noi. Questo che allora noi vogliamo, questa radicata, pregare quando loro non pregano, noi preghiamo, perché noi abbiamo adorazione perpetua, giorno e notte, 24 ore su 24 ore, allora abbiamo adorazione. Allora noi abbiamo adorazione notturna, per esempio, tutti i santi giorni. Ecco, tutte queste cose che allora è importante che testimoniare significa vivere in prima persona quello che tu dici agli altri. Non essere esigenti senza dare, senza fare. Allora, dice, azione parla più fortemente che le parole semplici. Allora la nostra opera di carità è che una testimonianza, anche una testimonianza della fede, perché anche la perseveranza, perché non prendiamo niente, non c'è nessuna ricompensa umana per noi, dalle persone che noi serviamo, non c'è nessuna ricompensa. Né con i soldi, non con le parole, non aspettiamo niente, non c'è nessuna ricompensa, noi andiamo avanti con questo. Allora per me testimoniare significa vivere il Vangelo, che il Signore che vede tutto quello che noi facciamo, se anche se non vede, non ha importanza, noi facciamo, anche se vengono criticati, non ha importanza, tu fai quello che fai, la testimonianza così è nelle umiliazioni, tante cose che abbiamo.
Questo è l'anno della fede.
Sì, sì.
Papa Benedetto ha indetto proprio quest'anno per riscoprire quelle che sono e ravvivare le radici cristiane, sì, no? Nel mondo occidentale, sì, no? Nel vecchio continente. Sì. Lei ha vissuto, diciamo, in entrambi i continenti, in India, in Asia e in Europa. Che ripercussioni avrà quest'anno in India, questo anno della fede? Ecco, sono due mondi così differenti, l'Europa, l'Asia?
Sì, ma molto diverse in un certo senso, perché Asia, dove è venuto tutte le religioni, tutti e quattro le religioni del mondo, nato in Asia. Allora io certe volte chiedo, ma come mai tutto venga da là? Perché penso che una religione che ha certa vita di sacrificio, di penitenza, che nel deserto di Medio Oriente è nato due o tre religioni siamo, perché ebrei, religione degli ebrei, cristianesimo, islam, tutte le tre religioni, dopo induismo in India, tutte queste religioni che sono nate con loro. Allora qui in Europa c'è una cultura cristiana, anche se nato in Asia e cresciuto, preso la radice qua più che da altre parti, Allora, dimenticare questa cultura cristiana qui, forse è impossibile. Anche adesso basta di vedere come abbiamo celebrato il Natale. Tutte le preparazioni, i presepi, quello che illuminazioni, le chiese, la messa, tutto insieme prendendo l'Europa, insieme anche Roma stessa, impossibile di dire che il cristianesimo non c'è più qui. Solo che dobbiamo rinforzare. Allora, questo anno di fede che giustamente il Papa che ha scelto, che rinforzamento, perché una fede può esprimere esteriorizzazione, cioè come con le azioni, diciamo, con questa celebrazione del Natale che abbiamo fatto appena, oppure celebrazione dei magi, che è l'Epifania, oppure alle fattive, per esempio, diversi centri di accoglienza per le persone, la possibilità di offrire la possibilità a tutti di condividere con le opere, diciamo, di carità. Perché ecco perché Roma non sta diventando più ricca, in senso, diciamo, anche presenza dei poveri che stanno aumentando. Io vedo più poveri quando è arrivato a Roma, che era meno di adesso. Poveri che sono... Allora, non possiamo chiudere gli occhi e vivere come non esistono loro. Motivi può essere mille motivi, oppure può giudicare, ma non abbiamo il tempo, non dobbiamo giudicare, perché non siamo. Allora, a questo punto, l'anno di fede deve essere vissuti con le azioni, con la condivisione.
Per Madre Teresa esistevano diverse forme di povertà, una povertà materiale, una povertà spirituale e una povertà fatta di solitudine, di emarginazione. La povertà dell'Occidente, lei la chiamava così. Ascoltiamo questo suo ultimo pensiero dalla voce di Laura De Luca.
Nel mondo ho trovato che la povertà dell'Occidente è la più difficile da eliminare. Quando raccolgo per strada una persona affamata, le do un piatto di riso o un pezzo di pane, ho soddisfatto i suoi bisogni, ho eliminato la sua fame. Ma chi si è chiuso agli altri, chi non si sente amato, chi ha paura ed è stato allontanato dalla società, questa è la miseria che fa più male e che io trovo tanto ardua da vincere.
Cari amici, quest'oggi parliamo di Dio con Padre Sebastian Waracala, superiore generale dei missionari della Carità Contemplativi, un ordine fondato assieme a Madre Teresa di Calcutta nel 1979. Padre, soprattutto in Occidente c'è bisogno di risvegliare le anime, le coscienze, e quest'opera di evangelizzazione deve essere portata avanti anche e soprattutto dai laici. Voi avete fondato un movimento composto solo da laici.
Noi abbiamo un movimento fondato sempre a casa nostra qui a Roma, con 4 persone sposate, 2 uomini e 2 donne, il 16 aprile 1984, proprio 16 aprile è il giorno del compleanno di Santo Padre Benedetto XVI. Infatti ho detto a lui quando abbiamo fatto il pranzo 2 anni fa. Allora, con 4 persone. Adesso abbiamo più di 60 nazioni, questo laici missionario della carità. Allora abbiamo fatto un programma anche per loro, per i laici, per studiare questo catechismo della Chiesa Cattolica per conto loro e quando loro incontrano settimanalmente tutto il mondo. E allora questo studio anche ci aiuta, perché è molto profondo il catechismo della Chiesa. Infatti il Santo Padre stesso porta fidei che raccomanda di studiare questo catechismo. Io raccomando a tutti i cristiani che stanno di fede di prendere il catechismo in mano e di approfondire la fede, perché anche questo è importante, anche serve. Perché non è un libro da leggere una volta dopo ho capito tutto, non è così. Anche se io ho fatto teologia tutto quanto... non basta, dobbiamo sempre rinnovare anche la fede stessa. C'è un rinnovo attraverso con ritiri, diciamo esercizi spirituali, cose varie che ci aiutano tanto. Le preghiere un altro modo, la di condivisione con i poveri un altro modo, e io dico la visita ai malati, tanti modi di possiamo esprimere la nostra fede in azione.
Padre Sebastian, con questo invito, con questa riflessione di esprimere la fede in azioni, io la ringrazio e la saluto.
Grazie.
Grazie a Padre Sebastian Warahala, superiore generale dei missionari della carità contemplativi. Parliamo di Dio termina qui. Da Alessandra Petitta un augurio ancora di buon Natale e buon anno. A presto.